Allora, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Visto che il tempo va veloce, ormai siamo già alla conclusione, però prima di sintetizzare, diciamo, in un incontro i vari elementi, vorrei ancora fermarmi su questa preghiera sacerdotale di Gesù. Perché di tutto quello che Gesù poi ha detto nel Vangelo, no? Cioè quando lui fa questa preghiera è come se sintetizzasse tutto quello che lui ha detto e insegnato in forma di preghiera. È troppo complesso, diciamo, spiegare l'insieme di questo capitolo 17 di Giovanni, ma io vorrei in pratica come ricondurre quello che abbiamo detto sulla parola come una parola di grazia e di verità, sulla luce, noi abbiamo parlato, voi siete la luce del mondo, no? Vorrei come sintetizzarla sull'espressione che lui usa al versetto 22 di questo capitolo, quando dice: e la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro. Noi certo ci possiamo domandare, no? Quando Gesù usa questa parola, cosa intende? In pratica, è come se con questa preghiera Gesù presenta il senso del suo essere stato inviato, il senso della sua vita, in funzione del fatto che di lì a poco subirà la passione e morirà sulla croce. Una volta che lui è catturato e poi processato, muore sulla croce, non ha più occasione di parlare. Allora, le parole di prima che dice sono in funzione del senso di quello che avverrà di lì a poco. E il senso di quello che avverrà di lì a poco non è che chiamiamolo in senso buono, l'esaltazione di verità di quello che ha annunciato prima. Allora, la gloria del Cristo crocifisso, splendore dell'amore di Dio che dà vita a ogni carne. Questa è l'espressione sintetica per cogliere il valore di gloria. Cioè Gesù colloca la sua morte in croce nell'eternità dell'amore di Dio per noi, tanto che ogni tempo sta dentro questa meraviglia. La nostra tragedia è di essere così lontani da questa percezione. L'uomo si arrabatta in mille modi e non coglie più quello che invece lo investe da sempre rispetto all'amore di Dio, che costituirebbe proprio per l'uomo la risposta a tutti i suoi anelici e i suoi bisogni. Ma noi è come se non abbiamo più questa percezione. Potremmo dire: non siamo più impressionati dall'amore di Dio per noi. Ma quello che è assolutamente caratteristico di questa preghiera è la definizione che Gesù dà di vita eterna. Al versetto 3 così proclama: questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Non so se voi avete mai notato che questa è l'unica volta in tutto il Vangelo che Gesù si chiama col suo nome, Gesù. Se no, mai. Non si chiama mai Gesù, il Signore, Maestro, mai. Questa è l'unica volta. Perché? è la sua umanità il luogo di manifestazione della grandezza dell'amore del Padre per noi. Quindi il dire, come in una sintesi, cos'è la vita eterna, e dice la conoscenza, conoscono te, perché è sempre nella preghiera che dice le cose, no? Conoscono te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo, allude proprio alla dimensione della sua umanità. La definizione di vita eterna, così espressa, acquista per noi una valenza veramente insospettata, misteriosa. Me lo direte dopo che ho spiegato. È veramente insospettabile, non solo insospettata. Questa definizione, nella sua semplicità, sfida la nostra intelligenza a raggiungere confini a cui noi non siamo più abituati. Questa sfida si risolve nel comprendere perché la vita eterna, quindi la vita abbondante, quella che noi cerchiamo, la vita abbondante è nella conoscenza del solo Dio e colui che ha mandato Gesù, no? Ma è il solo Dio. Ho letto in un teologo romeno, che io apprezzo molto, che poi era un monaco, ma anche un fine teologo, Andrei Scrimam, questa riflessione a proposito proprio di questa espressione di Gesù. E dice, ci sono dunque dei non veri. Dei non veri. C'è un Dio vero di solo e ci sono anche altri dei che non sono veri. Dei, non dei, dei. Dei non veri. Ora, qui non si fa riferimento agli idoli o ai pagani che venerano idoli, ma si fa riferimento a quella forza che è nascosta nel cuore di ognuno, che produce continuamente dei non veri. L'uomo, è questo quello che va compreso, l'uomo ha fondamentalmente tendenza ad adorarsi, ad adorare se stesso, e proietta questa tendenza verso l'esterno, verso altri, come a specchio. E lui fa degli esempi, per esempio, venera i re in epoca primitiva, o i dei che diventano idoli interiori, o ciò che abbia, diciamo, che costituiscono come dei padroni per la nostra anima, per esempio il dominio sugli altri con il denaro, l'intelligenza, una attitudine altera, no? Da guardare dall'alto in basso, isolandosi, distinguendosi dai fratelli, no? Dobbiamo imparare a riconoscere. Tutti noi abbiamo tendenza ad essere adorati. Non siamo ancora liberati dalla malattia degli idoli. La guarigione vera è la conoscenza del solo Dio vero tramite Gesù Cristo. Allora, se questa percezione, questa riflessione ha un fondo di verità, ce l'ha in riferimento a questo. Gesù, nella sua vita, non ha assolutamente cercato mai gloria per se stesso. Non ha cercato gloria benché fosse prima della creazione del mondo. Invece noi cerchiamo la nostra gloria presso i nostri fratelli, e ciò contro i nostri fratelli. Ci comportiamo per ottenere che i nostri fratelli ci glorifichino. E lui commenta, facciamo ridere e piangere nello stesso tempo. Ridere perché è come un gioco da bambini, e piangere perché questa è la situazione nostra tragica. Non conosciamo il solo vero Dio. La forza di questa definizione di Gesù della vita eterna è assolutamente eversiva, diciamo così, eversiva di tutti i nostri schemi mentali, di tutti i nostri atteggiamenti. Penso che non c'è bisogno, ma fate per esempio ogni forma di gelosia, ogni forma di cattura del compiacimento degli altri, ogni forma di esibizione che noi facciamo, si riduce a questo. Vogliamo essere adorati. Noi non ci rendiamo conto perché questo bisogno di essere adorati si innesta su un altro bisogno che è tremendamente potente e non è sbagliato, cioè è il bisogno di essere amati. È quello che noi chiamiamo il bisogno affettivo. Ma se sbagliamo strada per soddisfare questo, noi cadiamo nell'idolatria. E l'idolatria è una potenza che agisce dentro di noi, continuamente presente ai suoi idoli, ma si riducono sempre a uno. Quando uno pesta i piedi, lesa maestà. Oh, tu ti permetti di lesa maestà. Gesù si rende conto che l'uomo e i suoi discepoli vivono di questa situazione, quindi non è che non lo sa. Da questo punto di vista si potrebbero commentare i tre annunci della passione. Vi ricordate, tre volte Gesù annuncia la passione. Ma non è importante l'annuncio, è importante l'evento che viene dopo, perché all'annuncio della passione segue sempre una reazione dei discepoli, che è il contrasto, che è il contrario di quello che Gesù ha annunciato come passione. Come se gli apostoli totalmente impermeabili a questo annuncio. E se seguite i tre annunci, le tre risposte che Gesù dà alla reazione dei discepoli rappresentano tutto il cammino che l'uomo deve fare per accogliere questo annuncio della passione dentro l'esperienza dell'amore di Dio. Ci sono tre passaggi, ma sarebbe, cioè non si può, andate voi, no? Ci sono tre, poi leggete è un po' come, non è tanto l'evento, ma è la reazione dei discepoli, e Gesù commenta. E lì vedete tutto il tragitto che noi dobbiamo fare per poter accogliere questo annuncio, ma la forza di questo annuncio è che l'amore di Dio si manifesta così. Allora lui, diciamo, poi riprende questa situazione, diciamo così, dagli apostoli nella sua preghiera e prega che siano custoditi. Ed è qui che c'è quel collegamento, loro sono ancora nel mondo, ma non sono del mondo, che vi ho accennato stamattina. Adesso lo riprendo all'interno di questa preghiera sacerdotale per sottolineare i collegamenti stretti che Gesù fa attorno a questa realtà. Allora, la constatazione è questa: io so che voi vi trovate in questa circostanza, ma io non ho timore. Io vi mando nel mondo dove vale questa dimensione, no? Diciamo di idolatria, ma voi non siete del mondo. Quindi, come dire, non fatevi assorbire, non fatevi ingoiare da questa mentalità che già voi portate, ma che io ho vinto. Allora lui nella sua preghiera spiega quello che avviene quando il discepolo che registra questa situazione, stando unito a lui, l'attraversa e la supera, perché arriva alla conoscenza del solo vero Dio. La frase che potrebbe riassumere questo ragionamento che poi Gesù fa come preghiera è quella: consacrali nella verità, la tua parola è verità. E noi potremmo tradurre con parole nostre in questo modo: fa che viviamo della verità delle tue parole, aderendovi intimamente in tutta evidenza per il nostro cuore. Allora, fa che viviamo della verità delle tue parole, aderendovi intimamente in tutta evidenza per il nostro cuore. Ora, per fare questo, oppure per far sì che possiamo vivere questo, Gesù prega con la preghiera che lui ha insegnato, quella del Padre nostro, riprendendo una invocazione: liberaci dal male, che forse è più esatto, mi pare che in francese si dice, no? Non so bene com'è, ma non si dice liberaci dal male, liberaci dal maligno. Chi ha?
In inglese
anche? Comunque in alcune lingue non si dice dal male, ma dal maligno. E credo che sia più esatto come movimento. Cioè il male non è un'entità, è una forza che qualcuno instilla. Quindi liberaci dal maligno, liberaci da colui che si insinua in noi con il male. E il male è quel movimento di separazione tra l'uomo e Dio. Quando l'uomo è separato da Dio, quindi non gode più della sua comunione, non gode più di quell'amore, ma dell'amore ha bisogno, quindi lo cerca idolatricamente. Non so, il movimento di per sé è semplice, o più che semplice, è molto essenziale, ma è sempre così. Lui prega così per noi, evidentemente non perché noi siamo tolti dal mondo, ma perché veniamo custoditi dal maligno. Il che significa che la testimonianza dell'amore del Padre per i suoi figli avverrà in condizioni di persecuzione, come è stato per lui. Non pensate adesso al martirio, Cioè, non pensate alla persecuzione contro le nostre persone, che siamo ancora fin troppo, come si potrebbe dire, fin troppo tranquilli noi, a differenza di tanti che vivono in questo mondo, no? Comunque, ma il riferimento è alla lotta continua, perché l'amore ha bisogno di essere messo alla prova per splendere. La prova è l'effetto dell'invidia del maligno, che non tollera di vedere cuori felici dal momento che la felicità è la cosa che lui ha perso. Il diavolo può anche ottenere qualsiasi cosa, mai può ottenere la felicità. Quindi tutto quello che viene da lui non può portare alla felicità. E forse da questo punto di vista non è strano, anche se a noi appare tale, che Gesù firma la sua passione, è forse l'ultimo riferimento che lascia. Gesù firma la sua passione con il dono della sua gioia. Quando dice, no? Perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. È molto strano il momento in cui lo dice, ma è significativo. Lui porta gli effetti del male, perché sopporta la violenza dell'ingiustizia. Ma ecco, è poi quello che interessa anche a noi. Ma senza condividere minimamente l'amarezza dell'invidia del maligno. Gesù prega perché anche ai suoi discepoli avvenga la stessa cosa. Lui sa che quella gioia che lui vive vi deriva dall'intimità, dall'obbedienza in intimità con il Padre, nel suo amore per noi e dalla solidarietà piena di benevolenza con l'umanità, dalla quale mai si separa per difendersi o rivendicare. Faccio un piccolo, dice, quando vi punge un pensiero di invidia, non è sempre in relazione a queste due cose: o vi difendete o rivendicate. In altri termini, o accusate o rubate. Sempre così. Di quella gioia, allora, Gesù prega il Padre che sia fatto dono ai discepoli. Allora, la dimensione paradossale della gioia sta proprio nel fatto che mentre Gesù prega perché i discepoli non appartengano in nulla al mondo, li manda nel mondo. Allora, anche i discepoli, è uguale, subiscono gli effetti dell'invidia e del maligno, ma non condividono in nulla le sue ragioni. Questo è il motivo per cui è inutile svestirsi velocemente del male che sentiamo. Non è quello. Tra l'altro, lo scopo del diavolo non è quello di farci fare peccati, è quello di chiuderci nella tristezza dopo il peccato. Anche perché per fare il peccato tante volte non c'è bisogno del maligno, ci arriviamo da soli. Lo scopo del maligno non è quello di farci fare il peccato, ma di chiuderci nel peccato, cioè di fare in modo che il peccato generi tristezza, la tristezza separa da Dio e ti saluto. Abbiamo perso la nostra battaglia. Allora Gesù prega perché i suoi discepoli non siano illusi dal maligno, non preferiscano mai se stessi. Ecco la conoscenza del solo vero Dio. Facciano splendere l'amore perché la gioia sia piena e non può essere piena se non condivisa con quella di Gesù senza mai rivendicarla presso altri. È questa finale che a noi sta qua. Non va giù, da qua, senza rivendicarla mai presso altri. E questa è proprio l'azione dello Spirito una volta effuso nei nostri cuori. E questa preghiera parla dell'appartenenza dei discepoli al Padre. Non è il contrario, non è il Padre che appartiene ai discepoli, sono i discepoli che appartengono al Padre. Rispetto a tutto quello che precede, va inteso così: l'appartenenza assoluta al Padre non deve fare dei consacrati, li consacro nella verità, non, dei consacrati uomini alteri, detentori di privilegi, ma uomini più umili e più semplici. Ecco perché la conoscenza del solo vero Dio si allarga alla comunione con tutti, sempre e comunque. Ora, Dio non è nostra proprietà, mentre noi siamo la sua proprietà. Questo significa essere consacrati nella sua parola. Per esempio, quando un uomo, no, sentendosi detentore di una verità, diciamo, su Dio, e la comunica come la fonte, cioè come lui che è capace di, e quindi è come se non vive più questa appartenenza a Dio. È come se si serve di Dio per soggiogare gli uomini. Lo fa con una realtà nobile, ma la dinamica che mette in moto è perfettamente, completamente ignobile. E come vi dicevo, noi dobbiamo guardarci più da ciò che sembra bene piuttosto che da quello che è chiaramente male. Perché quello che è chiaramente male, se proprio non siamo in un periodo balordo, non è che ci affascina, ma quello che sembra bene, oh, come ci affascina. Allora, tutta questa preghiera di Gesù che riguarda quel vi mando nel mondo, ma voi non siete del mondo, allude a questo essere consacrati nella verità, che è la sua parola. Allora, tutto quello che abbiamo detto nei giorni passati, la parola che è piena di grazia e di verità, allude esattamente a far sì che noi possiamo, stando uniti a Gesù, no, che noi possiamo conoscere il solo vero Dio e non più essere nell'atteggiamento di adorare noi stessi. Questo sarebbe la sostanza. Oh, ci vuole un bel cammino per arrivarci, non è che. Però, una volta che avete messo i piedini in questo cammino, se sentite proprio la strada che c'è, c'è qualcosa che vi tira davvero e non rimpiangerete quello che avete lasciato dietro. Se non sentite però la strada, ne fate come una specie di teoria, il primo soffio di vento si girate dall'altra parte. Questo è la. Poi dopo ci sarebbe anche cioè Gesù continua con la preghiera, perché questa preghiera sacerdotale è divisa in tre. Cioè Gesù prega per se stesso, prega per i discepoli che ha lì e prega per i discepoli che verranno, cioè per la Chiesa. Ma adesso non. Posso commentare solo questo fatto, no? Quando dice: Padre, prego perché tutti siano una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Cioè, sarebbe così, no? Lo scopo del bene non è per realizzare per noi un deposito di ricompense. Lo scopo del bene è di far sì che, diciamo, sia esaltata la presenza di Dio nel mondo ricco in misericordia. È una cosa strana, diciamo, che è avvenuta così nella storia. Allora, chi è contrario, o comunque chi non crede, o chi adesso non c'è più questo, ma fino a un secolo fa questo era molto vivo, chi è contrario e attacca il cristianesimo, no? In genere l'attacca perché il cristiano è come se non si interessa del mondo in quanto attende la vita eterna. Quindi è come una specie di accusa che viene fatto, dice, voi è come se vivete sulle nuvole, non interessandovi non portate nessun giovamento. La cosa strana è che l'annuncio del Vangelo è il contrario, cioè l'invito ad agire e a fare il bene non è per ottenere la vita eterna di là, è per poter far splendere la vita eterna qui. Però questo, un po', non so bene perché, ma è come, sia come rarefatto, cioè è come se questa realtà di dinamismo, no, di realizzazione spirituale, sia come sbiadita e non si avverte più. Ma non è soltanto chi accusa che non si avverte più, anche gli stessi cristiani non vivono più, non sentono più. E non sentendo più, a un certo punto dice, ma se tu non avverti questo, quindi non si sente viva la fede, a voi che servite? Servite a che? A niente, cioè non serve. Comunque a me è sempre suonato un po' strano questo, cioè nella realizzazione proprio quello che era il cuore dell'esperienza cristiana si è come sbiadito. E a noi è restato quello del comportamento retto, buono, fare del bene, eccetera, eccetera. E basta. Ma guardate che a fare del bene non c'è bisogno di essere né cristiani né religiosi. Ci sono persone che, senza credere in niente, fanno del bene meglio di noi. Quindi non è quello del fare il bene, è fare il bene in modo che splenda la presenza di Dio nel suo amore per noi. Questo è il motivo per cui il vero criterio di discernimento del bene non è se io ho fatto bene, ma se attraverso quel bene io ho allargato il mio cuore alla comunione con. E, tra l'altro, questa cosa è anche quella che dà un valore significante, senza fare nient'altro, alle comunità religiose. Non è che una comunità religiosa è significativa, si fa qualcosa che gli altri vedono. Non è necessario. Ci sono, cioè per dire in realtà, no, che uno si impegna a fare delle cose, ma non è necessario. Quello che, come dire, fa risaltare la presenza e avviene in modo misterioso, ma reale, è che uno che si, diciamo, si appella a vivere una vita in comunione con Dio, la vive in ragione dell'apertura che la singola persona fa alle sue sorelle, ai suoi fratelli. Più questo è vero, più la presenza di Dio splende e agisce. Però questo si è un po', anche qui si è un po' affievolito, anche in una comunità. E cosa devo fare io? Non faccio niente, io non ho importanza, tutto così. Ma non ha senso. Meglio, ha senso ma al contrario, perché noi lo vogliamo, ma non ha senso, perché la cosa principale, la cosa di fondo è questa continua apertura alla comunione, perché è solo in questo che noi realizziamo l'amore misericordioso di Dio e il fatto di avvertire che Dio è presente, che la sua presenza splende. Quando gli ebrei parlavano della presenza di Dio nel Tempio, no? La Shekinah, che era immaginata nel Santo dei Santi del Tempio. Non so se voi, quando il Vangelo di Marco soprattutto racconta la passione, quello che indica il cambiamento, diciamo, di epoca è quando il velo si scuote, ma non è il velo generale, è il velo che da una parte impediva e dall'altro dava l'accesso al Santo dei Santi, ma il Santo dei Santi non c'è niente. Era immaginato come la presenza di Dio. Perché viene narrato che si squarcia? Perché la presenza di Dio ormai è solo l'umanità di Gesù. Non è più confinata in un luogo, è l'umanità di Gesù. E allora, in questo senso, la presenza è sempre la presenza nel mondo. Quindi non è che noi dobbiamo fuggire il mondo ma anche chi, non so, va su una montagna o in una caverna, fugge, supponiamo, non so, gli uomini della società, non è che fugge il mondo, perché ha senso la sua esistenza, la sua preghiera, in quanto prega perché la presenza di Dio si riveli nel mondo. Sempre così. E anche per noi, per esempio, non so, se io prego con devozione e sono preso dalla preghiera, la mia preghiera è tanto più feconda quanto più si allarga al fatto che non è importante che io preghi, ma nella mia preghiera è come se come dire, si estende una specie di rete sotterranea che cioè, sono con tutte le mie sorelle. Man mano che si realizza questa comunione, la preghiera diventa sincera, cioè diventa reale, perché diventa reale, splendente, la presenza di Dio. Secondo me noi abbiamo un'abitudine di formazione diverso. Però secondo me è, diciamo, adesso dico una parola grossa, non è evangelico. Cioè anche i nostri criteri di bene vanno confrontati con la dimensione evangelica. Non è, diciamo, per il fatto che cercano una cosa buona, non è ancora detto che siano buoni. Il fatto, ma anche, addirittura anche l'obiettivo che si vuole raggiungere e il cammino per raggiungerlo devono essere evangelici. Un po', sapete, ricordo in Romania uno, quando c'è la preghiera, quando si prega all'inizio di un'azione, no? Ma com'è che si dice? Una volta sapevo in latino, adesso però non mi ricordo più. Quando si pregano di essere accompagnati, di incominciare un'azione e di finirla nel nome di Dio, no? È un monaco che dice, non basta padre, di incominciare, di accompagnarla e di finire, perché qualche volta noi cominciamo bene e poi ci perdiamo, ma cominciamo bene, siamo accompagnati bene, ma la finiamo male, perché all'ultimo la tiriamo per la nostra faccia. Abbiamo fatto una cosa buona e poi dice, e però. Quindi se, alla fine, se io ho fatto, non so, ho agito bene una cosa, ho fatto bene una cosa, no? Se ricevo una critica proprio là dove io ho fatto bene, figurati l'antenna. Allora vuol dire che ho iniziato bene, ho anche, come dire, continuato bene, ma ho finito male. E tutti e tre i momenti sono importanti. Perché lo scopo non è quello che ho in mente io, lo scopo è quello proprio di far splendere questa presenza di Dio. No? Secondo me, se noi teniamo conto di questo, lo continuo a ripetere, anche i nostri peccati servono. I nostri peccati, è vero che li facciamo noi, è vero che uno dice, Signore, perdonami, è vero, ma c'è una provvidenza nei nostri peccati. Non tutti facciamo gli stessi peccati. Se tu fai i tuoi, tu i tuoi, io faccio i miei. Non siamo uguali. E allora, i peccati, proprio perché non sono uguali, parlano del mio cuore. Ognuno del mio cuore. Cioè, ognuno deve sfruttare i peccati, perché dentro il fatto di peccare non è tutto cattivo. Nessuno sceglie il male per il male. Noi ci illudiamo di vedere bene una cosa, oppure di pensare di trovare un vantaggio, o comunque di illuderci che c'è un vantaggio, ma non è, nessuno sceglie il male per il male. Se io do una botta in testa, non è che mi diverto a dare una botta in testa, è perché, ah sì, vuoi diventare più grande di me? Te! Cioè è sempre in funzione di qualcosa che io difendo, no? Allora, questa modalità ognuno la vive a suo modo. Allora, è proprio considerando quel a suo modo che tu puoi sfruttare il peccato, e quando chiedi perdono non è in generale. chiedo perdono per il mio modo di amare, per il mio modo di, non so, di cercare una cosa, per il mio modo. E spesso, è come nei sogni, e spesso, proprio quando notate le cose più brutte vostre, sono le porte di accesso alle cose che saranno più belle. Ma non è scontato questo. Dicevo, dicevo che nell'antichità, per diversi secoli, nel mondo monastico, era invalso una pratica che poi è stata, diciamo, praticata per vari secoli in certi contesti, per esempio bizantini o anche slavi, e poi poco a poco si è come persa, no? Da noi in Occidente non è più stata praticata, se non proprio raramente, no? Quando si parlava di confessione, non si intendeva la confessione dei peccati, ma si intendeva la confessione dei pensieri. Ne ho parlato con qualcuno, no? Perché cioè noi immaginiamo che siccome ho un pensiero cattivo, io faccio un peccato. Noi saremmo già condannati all'inferno migliaia di volte se fosse vero così. Invece, tutto il mondo dei pensieri, pensiero non è solo il pensiero mentale, pensate per esempio le sensazioni che abbiamo, le reazioni che abbiamo, le suggestioni che abbiamo, i desideri che non ancora definiti, no? Tutto questo mondo è in continuo movimento, non si può fissare. Allora, questo mondo però parla del vostro sostrato interiore. Non basta semplicemente dire io voglio essere buona, no? E metto tutta la forza per essere buona. È come un obiettivo verso il quale io mi muovo, ma quell'obiettivo non lo posso raggiungere se io non conosco dove non sono buono, se io non conosco dove in me subentra il male che rovina questo mio desiderio di essere buono. E questo è dato dai pensieri. Se io, non so, facessi una specie di, non so, di teatro, no? Ma con una, e poi domandassi cosa hai pensato, i primi pensieri più o meno sono simili, ma più io scavo e più sono diversi, perché rispondono a un mondo che è di ciascuno. Questo mondo non va buttato via. Cioè, tutto questo mondo non va disprezzato. Certo, io riconosco che non è buono, ma quel non è buono parla ancora di me. Quando io vado a pregare, se non presento me tutto, la grazia non arriva. È come una folata di vento, c'è e poi va. Invece, deve potersi radicare. Per potersi radicare, tutto deve essere, come dire, come messo davanti al Signore. Io dico questo perché soprattutto oggi che c'è una forma di disprezzo di se stessi, nonostante questa esibizione, non so, del corpo, del piacere, ma è ingannevole, perché quando si esibisce troppo una cosa vuol dire che vale il contrario. E nel cuore io sento che c'è un grosso senso di disagio e anche di disprezzo. Allora, l'invito del Vangelo, certo che c'è quello di convertitevi, non fate il male, certo, ma la prima cosa è ritrovate la vostra dignità, siete figli di re. E questa dignità non è contrastata dai pensieri. Anzi, quando, se voi doveste scavare, no, nei vari pensieri che vi assillano, trovate sempre un desiderio di essere figlio di re. Cioè, di poter godere qualcosa di vero, di grande, di bello. Questa parte qua non va buttata via. Ma poi non solo. Se voi vi abituate a considerarla in voi, sarete molto più delicati verso le vostre sorelle. Quando vi dicono una cosa, la famosa, quando vedete che uno tira una corda e porta una corda, e no, attaccato alla corda c'è l'asino. Ho rubato l'asino, non ho preso la corda. E i nostri pensieri è così. Cioè noi diciamo mezza cosa, ma c'è dietro l'altra. Io volevo... Ecco, se vi abituate a vedere l'asino che tirate quando avete la corda voi, non vi stupite che anche gli altri fanno così. E questo vi permette una, non so, come un'accoglienza, no? Come una, non so, una misericordia, no? Che è poi quello che vi attirerà la grazia. E c'è una bellissima espressione di Isacco Siro che dice, no? La grazia non è data alla virtù, ma all'umiltà, perché la virtù è ancora collegata al fatto che io posso vantarmi, invece è l'umiltà che ottiene la grazia, perché l'umiltà è il vestito di Dio. Allora, se Dio per manifestare il suo amore deve essere umile, pensate noi. Allora, questi riferimenti, no? Secondo me sarebbero un po' la declinazione di questa espressione di Gesù: la vita eterna cos'è? La conoscenza del solo vero Dio e di colui che ha mandato Gesù. Ma tradotto vuol dire questo, cioè niente che viene da noi ha ancora la grazia di quella conoscenza, però siccome noi veniamo da Dio, il fondo nostro non è maligno. Sapete che nel sentire comune, quando si dice, tra l'altro alcuni interpretano così anche il detto di Gesù, no, il male viene dal cuore dell'uomo, no? I padri non hanno mai riconosciuto in questa espressione la definizione del luogo del male. Ricordate che, come vi dicevano, il demonio non può entrare nella camera segreta del cuore, perché ci abita Dio. Ma a volte è così segreta che non sappiamo neanche più dov'è. Oppure non abbiamo neanche più la porta, come dire, la chiave, no? Ma percepire che la camera segreta è abitata da Dio in ognuno vi favorisce molto questa accoglienza, al di là della sensibilità, al di là degli eventi, perché in gioco è sempre la storia sacra dell'amore di Dio con i suoi figli. E se voi non perdete mai questa percezione, vi è molto più facile, diciamo, come dire, avere pazienza l'uno dell'altro, avere dolcezza, perché è in gioco qualcosa di più misterioso. Ma se voi non siete abituati a considerare cosa sta dietro ai vostri pensieri, che cosa, diciamo, si muove dentro di voi nei vostri pensieri, è molto difficile fare questo. Allora, dicevo di questa pratica, no, che non si confessavano i peccati, ma si confessavano i pensieri, e diciamo, il monaco comunque o l'abate preposto a questo ascoltava, raramente commentava, ascoltava. Il principio è che ciò che sta nascosto, quando è rivelato, diventa luminoso. Non importa il contenuto. Voi potete rivelare un pensiero di assassinio, ma se lo rivelate, diventate luminosi. Vedo un po' di incertezza, ma è così. Questo l'ho fatto per tanti anni. Avviene così. Tra l'altro, no? Allora, all'inizio si ha la sensazione che noi siamo un via vai continuo di pensieri. Se vi abituate a rivelarli, dopo un po' capite che sono più o meno di 3 o 4 tipi. Se andate avanti, diventa 1 o 2 tipi. Andando avanti ancora, è come se si riduca a poco. Dopo ancora un po', non hai niente da dire. Sembri encefalogramma piatto. Se continui, la crosta si spacca e viene fuori. A quel punto, allora, voi potete leggere il vostro cuore. Cioè, non restate più ingannati dal singolo pensiero. E non finisce più questa vivacità, questa vitalità. Perché gli spazi di Dio sono immensi e il nostro cuore è fatto per questi spazi immensi. Provare per credere. Basta.